beh, il primo ospite della mattinata lo annunciavo nel corso del sommario, Francesco Fiori, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Enrico, buongiorno a te che ci ascolta.
E quindi, insomma, la corrispondenza di questa mattina ci porta in Spagna, e quello che ci proponi oggi è un viaggio indietro nel tempo di ben 400 anni per portarci all'annus mirabilis dell'egemonia spagnola. Insomma, raccontaci di che cosa si tratta.
Beh Enrico, sono passati esattamente 4 secoli dal 1625, cioè l'anno miracoloso della monarchia spagnola sotto la guida di Filippo IV, e questo anniversario viene celebrato da una piccola ma molto interessante mostra in corso ancora per qualche giorno presso il Museo Navale di Madrid, un bellissimo piccolo museo proprio sul Paseo del Prado nel pieno centro del Madrid. La mostra si intitola Salvador de Bahia 1625, credito de Spagna, ovvero Salvador de Bahia 1625, il prestigio della Spagna.
Ecco, cominciamo da questo anno miracoloso. Perché viene definito così proprio il 1625?
Beh, l'uso dell'espressione annus mirabilis per ricordare proprio il 1625 sottolinea l'importanza fondamentale degli avvenimenti di quell'anno per la monarchia spagnola, e cioè una spettacolare successione di prestigiosissime vittorie militari, la maggior parte delle quali navali, che le permise di mantenere e persino rafforzare la rilevanza geostrategica di cui godeva e che ne faceva la principale potenza mondiale dell'epoca. E la mostra commemora quindi il 400° anniversario di numerose vittorie degli eserciti di Filippo IV, ma la più significativa di queste fu proprio la riconquista di Salvador de Bahia in Brasile, che fu occupata dagli olandesi per un anno e che rappresenta un po' l'evento centrale su cui ruota tutta l'esposizione, tutta la mostra.
Allora, è ovviamente passato un po' di tempo, 400 anni dal 1625, proviamo a dare due coordinate storiche, giusto per capire, insomma, in che modo, in che mondo ci stiamo trasportando.
Sì, effettivamente è passato un po' di tempo. Dobbiamo dire che negli anni 20 del 600 la Spagna viveva un momento di grande tensione politica e militare, anche perché era a capo della cosiddetta Unione Iberica, cioè che vedeva regnare Filippo IV anche sul Portogallo e quindi sulle sue immense colonie e territori oltreoceano, che comprendevano appunto anche il Brasile. Tuttavia il dominio spagnolo proprio in quel periodo è minacciato su più fronti. In Europa abbiamo i conflitti religiosi e politici della guerra dei trent'anni che continua, mentre in America crescono proprio le pressioni di potenze emergenti come l'Olanda e l'Inghilterra, che stanno insediando il dominio iberico lusitano. E la conquista olandese di Salvador de Bahia, che allora era la capitale del Brasile, nel 1624 rappresentò proprio un colpo al cuore alle rotte atlantiche, all'integrità stessa dell'impero spagnolo, e la riconquista della città da parte di una flotta ispano-portoghese e solo un anno dopo l'occupazione olandese diventò l'evento cruciale per riaffermare il prestigio della monarchia e diffondere l'idea di un potere imperiale ancora saldo, capace di difendere i propri domini in un mondo sempre più instabile, diventando anche poi soggetto di quello che potremmo definire azioni di marketing politico ante litteram.
Allora, veniamo a questo evento su cui ruota tutta la mostra e anche l'equilibrio politico globale del tempo, a quanto ci dici. La riconquista, dunque, di Salvador de Bahia.
Sì, Enrico, agli inizi del secolo gli olandesi avevano fondato, come si sa, la Compagnia Olandese delle Indie, che aveva proprio l'obiettivo di creare le proprie colonie in Brasile, e la presa della capitale Salvador de Bahia fu proprio l'apice, ma anche uno smacco insopportabile per Filippo IV, che scatenò contro i malcapitati olandesi la furia di Fadrique Álvarez de Toledo Osorio, che era il capitano generale della Marina del Mare Oceano, penso un uomo che era noto come il re del pianeta, colui che secondo le cronache del tempo incarnava la cosa più vicina all'onnipotente sulla Terra. Alvarez de Toledo fece l'impresa, armò e comandò la più grande flotta che avesse mai attraversato l'Atlantico fino ad allora. 52 navi, 1250 uomini e oltre 1000 pezzi di artiglieria. E spazzò via completamente gli olandesi che furono costretti a ritirarsi. L'impresa ebbe un impatto davvero enorme, che venne riflesso penso, in oltre 130 resoconti tra pitture, opere teatrali, sonetti e scritti dell'epoca che raccontarono l'episodio proprio come l'apice delle tante vittorie spagnole del 1625.
Vuoi intendere che la riconquista dell'allora capitale brasiliana non fu l'unica vittoria di quell'anno?
Beh, Enrico, il 1625, quest'anno mirabili, anno delle meraviglie, le battaglie vinte dall'invincibile armada furono molte. Oltre a Baia, ricordiamo la difesa e la riconquista di Genova, la resa di Breda, anche la riconquista di San Juan de Porto Rico e anche la difesa di Cadiz, cioè Cadice dalle escursioni inglesi.
Allora, e qui abbiamo ripercorso, no, alcuni momenti, alcune date, alcuni meccanismi, no, che ci fanno capire anche quell'anno e la mostra in modo particolare. Mi ha incuriosito quando hai parlato di marketing politico ante litteram, così hai detto. In qualche modo la mostra espone elementi che potremmo considerare propagandistici?
Beh, sì, soprattutto se facciamo entrare in gioco un altro personaggio chiave di questo periodo, cioè Conte Duca di Olivares, di cui peraltro nella mostra possiamo ammirare diversi ritratti, anche in compagnia del re, di cui era proprio uno stretto e fidatissimo consigliere. E fu proprio Olivares ad avere l'idea di approfittare della fortuna militare dell'armada per esaltare Filippo IV e legittimare questa sua politica estera abbastanza aggressiva, attraverso proprio un uso sapiente della diffusione delle notizie, ma anche delle opere letterarie e pittoriche e teatrali che mettessero in scena queste grandi vittorie, opere che troviamo appunto oggi riunite nella splendida cornice di questo piccolo museo navale che è veramente un gioiello e che ci permettono non solo di leggere ma anche di vedere e conoscere i volti dei protagonisti e la storia di questo periodo sfarzoso.
Allora, veniamo all'esposizione che hai definito piccola ma interessante. Cosa si deve aspettare il visitatore?
Beh, innanzitutto una sede in realtà tutt'altro che piccola, Enrico, nel senso che il Museo Navale con la sua esposizione permanente, che merita veramente già di per sé la visita che è inclusa nell'ingresso alla mostra temporanea, la quale si sviluppa proprio alla fine del percorso museale residente, quindi ci si passa attraverso. Il rapporto alla grandezza dell'edificio, alle riproduzioni delle parti originali di galeoni e di imbarcazioni di tutte le epoche, questa mostra Salvador de Bahia, il prestigio della Spagna, è effettivamente più ridotta, perché presenta un totale di 50 opere provenienti da collezioni private e altre istituzioni come la Biblioteca Nazionale, lo stesso Museo del Prado o l'Accademia Reale di Storia.
Ecco, quali sono le opere esposte che colpiscono di più durante la visita?
Beh, possiamo dire che il quadro più interessante, quello su cui anche centrale proprio per il soggetto a questo titolo molto lungo e didascalico che è l'assedio e la presa della città di Salvador de Bahia de Todos los Santos da parte di Fadrique de Toledo Osorio. L'autore è sconosciuto, nel senso che non è firmato il quadro, ma la ricchezza di particolari, che tra l'altro hanno permesso anche agli storici di desumere alcuni elementi preziosi per i loro studi, fa propendere per l'idea che l'artista avesse partecipato direttamente all'evento, alla Riconquista di Salvador de Bahia. E la scena ritrae le navi dell'invincibile armata che si avvicinano alla baia, stringendo in una morsa le poche navi olandesi resistenti. E la sperequazione di forze è così evidente nell'immagine da lasciare intendere una rapida e schiacciante sconfitta per gli olandesi che si raggruppano invano davanti al porto di Bahia.
Dicevi all'inizio che la mostra è in programma, ancora per poco. Quanto tempo hanno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici per andare a visitarla?
Dico, chiude fra 4 giorni, cioè il 27 luglio. La buona notizia è però che il quadro principale di cui stavamo parlando è comunque esposto nella galleria come parte della collezione permanente e che il museo in sé, come dicevamo, merita già la visita, che rimane quindi comunque consigliata anche oltre questa data.
Allora, una mostra temporanea che è quasi in chiusura nel quadro di un museo molto bello, molto importante per Madrid e per la Spagna. Francesco Fiori, grazie mille per questa mattina, grazie per questo viaggio al tempo dell'invincibile Armada. Buona giornata.
Grazie a te Enrico, felice giornata a te e a chi ci ascolta.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.